Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Ed eccoci tornati allora per le nostre lezioni online, per i nostri podcast di Radio Valsonair. Oh, allora, parliamo di Ariosto, dunque, è passato un po' di tempo, le vacanze, ma è giusto riprendere. Dunque, abbiamo parlato dello spazio e del tempo, no? È molto complicato nell'Orlando Furioso, perché lo spazio può essere tutto il mondo, si va dai quattro punti geografici, nord, sud, ovest, est. Si prosegue attraverso selve, labirinti, si va all'Africa, pensate quando Orlando attraversa a nuoto l'Africa, no? Come se in un attimo si potesse arrivare fino all'Africa, ma quando si sposta dall'Inghilterra alla Francia, il Katai, cioè apparentemente c'è tutto il mondo, ma in realtà c'è nessun punto geografico in particolare. Anche quando Astolfo va sulla Luna a cercare il senno di Orlando, tutto sommato, non è che ci muoviamo nello spazio, non è che andiamo in una dimensione metafisica, no? Come Dante che partiva dalla Terra, andava attraverso il Purgatorio al Paradiso. La Luna è come un doppione della Terra, anzi è comico che lì si trovino tutte le cose che noi uomini ci siamo smarriti sulla Terra. Insomma, il più grande ufficio oggetti smarriti della Terra si trova sulla Luna. Quindi lo spazio è piuttosto complicato, apparentemente così ampio, ma in realtà così sfuggente. E lo stesso anche il tempo, perché davvero tenere presente una specie di tabella cronologica delle avventure dei personaggi è pressoché impossibile. Si inizia seguendo Rinaldo, poi dopo Rinaldo incontra Ferraù, si chiama Ferraù, poi arriva Orlando, nel frattempo Angelica, ma nel frattempo nel Katai, cioè... La dimensione temporale è un continuo fuggire e tornare indietro, un continuo confondere i piani della narrazione. Non è un caso tutto questo. Ariosto ci vuole dire con questo suo contesto spazio-temporale che la vita dell'uomo è davvero molto varia e anche molto complicata e anche molto complessa. Quindi, come dire, caro Dante, se sei in ascolto, la tua pretesa di ordinare tutto, spazio e tempo, in una maniera gerarchica, precisa, ordinata... tutto catalogato nel posto preciso dove deve essere, per generi, sottogeneri, dal più lontano al più vicino a Dio, qui invece sfugge, qui il mondo è un grande caos, è una grande anarchia per certi versi, non ci facciamo trarre in inganno dal fatto che ci siano teste coronate che comandano nell'Orlando Furioso, ognuno fa un po' quello che gli pare, no? E la vita fa un po' quello che gli pare, divertendosi a rendere questi personaggi un giorno potentissimi, fortunati, e il giorno dopo invece, come direbbe Ariosto, lo zimbello della fortuna, dei signori nessuno, ecco, per dire così. Insomma, dicevamo che la parola chiave un po' per capire il poema è errante. Oggi ne aggiungiamo una, diciamo anche erratico, sul suggerimento del vostro libro, a pagina 349. Erratico vuol dire uno che erra, che vaga, che si sposta da una parte e dall'altra. Pensate Orlando, tutto il mondo ha girato. Ecco, pensate Angelica, tutti i posti dove scappa. Però anche direi errante, no? Perché tutto è frutto di visioni illusorie, di miraggi. Sembra di aver raggiunto qualcosa, ma in realtà non si è raggiunto niente perché non c'è niente. Ecco, arrivati là si scopre che è tutta un'illusione. Pensate al racconto del castello di Atlante, no? Con tutti questi personaggi, cristiani, pagani, che si trovano lì, tutti che corrono dietro all'oggetto del loro desiderio, che però è un'ombra, e una volta che lo si sta per afferrare, quell'ombra sparisce, ecco. Tutto questo è una grande metafora dell'errore umano. Potremmo dire che solo chi non agisce non sbaglia. Però per agire bisogna anche avere un perché, ecco, quantomeno. Qui sembra che i personaggi sì abbiano dei perché, sono i perché che nascono dal loro desiderio, diciamo così. Ma non sono ragioni facilmente afferrabili, no? Si potrebbe dire forse che l'Orlando Furioso è un percorso errante, però attraverso lo sbaglio si impara. Ecco, sbagliando si impara, diceva il vecchio adagio. Però bisogna sbagliare tanto, non basta sbagliare poco. Se sbagli poco non ti accorgi. Se sbagli tanto, sei come Orlando, sbagli e quindi diventi pazzo perché ti sei fissato per Angelica. Angelica non la puoi ottenere e allora diventi pazzo, pazzo per amore. Quando tocchi l'abisso della follia, quando risali c'è la ragione. Interessante, no? Ragione e follia sono due vasi comunicanti. Dove finisce uno inizia l'altro. E non c'è uno senza l'altro. Il vero saggio non è chi non sbaglia mai, sembra dire Ariosto, ma è colui che sbagliando arriva a toccare la follia e dalla follia sa uscirne con nuovi scopi, con una nuova azione, con una nuova saggezza. Solo i pazzi sanno capire veramente la realtà, ci dirà qualche anno dopo, parecchi anni dopo per la verità, Pirandello. E pensate anche a tutto quello che sulla follia aveva detto Amleto nell'omonima tragedia di Shakespeare, no? La follia come chiave per scardinare la menzogna, per arrivare alla realtà. Ovviamente bisogna tener conto di una forza che nell'Orlando Furioso regna sovrana, e cioè il caso, la fortuna. Ovvero sì, è vero, tu puoi raggiungere una saggezza, e la saggezza passa attraverso l'errare, no? È un percorso erratico. Però attento, non pensare che sia merito tuo, il merito è del caso, della fortuna, della sorte. L'uomo è in balia di questa grande forza. Tutto questo potrebbe essere un tema, io direi, che porta negli abissi della disperazione. Penso ad esempio a cosa avrebbe potuto fare, forse cosa hanno fatto di un tema come questo, i poeti esistenzialisti francesi, gente di cui sentirete parlare magari il prossimo anno, no? Invece non c'è la disperazione nell'Ariosto, no? Si vive a caso e a caso si cerca di imparare, potrebbe essere un qualcosa che diventa profondamente tragico, no? Invece per Ariosto tutto è da guardare con un sorriso molto divertente. Il suo sguardo è uno sguardo divertito, sembra mettere alla prova il disorientamento che c'è nel suo mondo, nel mondo della finzione che lui ha creato, per dire: ma guardate che siamo un po' tutti come questi cavalieri disorientati, e ognuno ha e nessuno ha la verità in tasca. Tutti hanno il proprio punto di vista. Non c'è ad esempio un comportamento giusto o un comportamento sbagliato, ma ci sono comportamenti giusti o sbagliati a seconda delle situazioni, a seconda dei personaggi, a seconda dei caratteri. Tutto questo Ariosto lo vede con un occhio straniato, il cosiddetto straniamento, cioè non immedesimiamoci troppo in quello che vediamo compiere da questi cavalieri. Restiamo al di fuori, osserviamo come osservatori estranei quella storia che ci riguarda ma nello stesso tempo non ci riguarda. È una visione della vita, come dice giustamente il vostro libro, che ha una morale, cioè Ariosto non è un autore disimpegnato, disincantato sì, ma disimpegnato no. Ha una visione della realtà laica, cioè si continua a girare in quella foresta e non c'è nessun viaggio verso l'aldilà e verso Dio che risolve i problemi. Anche quando si sale, dicevo, e si va sulla Luna, non si torna con una risposta, si torna con una cosa che si era persa sulla Terra, no? Ecco. Ma è una cosa che appartiene alla Terra, la saggezza, no? C'è un relativismo di fondo. Il relativismo è una parola un po' strana. Nel caso dell'Ariosto è un relativismo ironico, io direi, cioè nessuna cosa è una verità assoluta, non c'è nessuna verità assoluta, ma non è anche che dice non c'è niente, ci sono tante verità relative, c'è la verità di Orlando, c'è la verità di Rinaldo, c'è quella di Ferraù, c'è quella di Astolfo, ogni cavaliere ha la sua verità, ecco, e tutto rimane sempre in una dimensione immanente, non si sale mai a una gerarchia superiore. Direi che forse l'emblema, come giustamente sottolinea il vostro testo, di tutto ciò è la figura di Angelica. Angelica è la donna che fugge per tutto il poema e la metafora proprio di questa concezione, la verità è inafferrabile e le speranze di poterla ottenere sono vane, illusorie, tutti si affannano per Angelica ma nessuno lo ottiene veramente, tutti vogliono un risultato ma nessuno ottiene risultati, tutti vogliono una verità ma nessuno ottiene la verità. Anzi, Angelica è lei che decide come comandare il gioco. La fortuna decide come comandare il gioco. e Angelica si prende gioco dei nobili che spasimano per lei, che combattono per lei, che si affrontano in duelli fra il tragico e il ridicolo per lei. Ma lei tiene sempre il dominio della situazione. È lei che distribuisce, pensate alla scena di Angelica e Sacripante, è lei che distribuisce ai cavalieri il privilegio di poterla accompagnare. È lei che tiene le redini del gioco. In questo senso Angelica è un personaggio femminile molto moderno, spregiudicato, io direi indipendente, ma è anche un emblema. Insomma, tutte le donne dei grandi poeti finiscono sempre per significare qualcosa di superiore a ciò che incarnano come figura materiale, no? Beatrice è la fede, Laura è la poesia, ecco, Angelica è la fortuna, la relatività del cosmo, l'inafferrabilità di una visione unica del mondo. Insomma, alla fine abbiamo tolto di mezzo Dio col Rinascimento, ma non per negarlo, non tutti lo negano. Abbiamo sostituito all'inizio io, pensate gli umanisti che fiducia che hanno nel mondo, ma arrivando alla fine del Rinascimento con Ariosto c'è una spruzzatura di malinconia pessimista, cioè alla fine abbiamo tolto Dio, questo non lo dice Ariosto, lo aggiungo io, abbiamo tolto Dio, abbiamo messo io, abbiamo visto però che io non è un Dio, se mi permettete il gioco di parole, cioè troppi limiti, troppi difetti, e alla fine ci troviamo con cosa? Con tutto e con niente, insomma, ecco, tutto è relativo. Ariosto rappresenta proprio la fine di quell'entusiasmo umanistico, è uno sguardo un po', se volete, crudo, realistico e ironico, aggiungerei per fortuna, su questa pretesa dell'uomo di dominare la realtà, ecco. E la pretesa viene vanificata, non è Dante e non è neanche l'umanesimo, Ariosto è qualcosa di molto diverso. Questi personaggi sono animati tutti da grandi desideri, desideri destinati a soccombere. A vincere però c'è qualcosa, e la realtà, come giustamente dice il vostro libro, la realtà è più varia di ogni fortuna possibile, di ogni desiderio possibile. Per quante cose tu desideri, la realtà ti dà e ti toglie molto di più di quello che tu desideri. Insomma, Ariosto sembra dirci che la vita è davvero imprevedibile. Pensate a Sacripante, frutto dell'ultima nostra lettura. A un certo punto dice basta, io di Angelica non ne voglio sapere, mi comparisse qua davanti, lascerei stare. E Angelica è proprio lì, appena compare davanti, la verità è così relativa e diventa il nostro buon Sacripante decide invece che non gli importa più di quello che ha detto e giustamente, visto che Angelica lì potrebbe prepararsi al dolce assalto, tra virgolette, e mentre sta per farlo ecco che la vita sorprende di nuovo, arriva il messaggero col pennacchio bianco e poi dopo la brutta figura e si rimettono in cammino e via di questo passo. La vita è molto più creativa del desiderio.
Che risponde me perché città in festa e tu finalmente sei arrivato. Hai lo sguardo scuro, non mi guardi più.
Sì, lo so,
il cavaliere accanto a te, perché ti sta tracciando e guarda me.
Class, la radio è di classe.
Ed eccoci tornati allora, sempre qui dalla nostra postazione microfonica. Dunque, insomma, nel Furioso abbiamo detto c'è tutto quello che si poteva dire alla fine dell'epoca rinascimentale. Abbiamo detto una summa del Rinascimento. Insomma, quando si dice che c'è tutto, ci viene in mente la parola enciclopedia. L'abbiamo usata quando parlavamo di Dante, no? Dante scrive ha un sapere enciclopedico, nella Divina Commedia vuole mettere tutto. Ebbene, anche Ariosto ha una ambizione di questo tipo. La sua è un'enciclopedia aperta in versi, perché c'è veramente tutto. C'è sia l'aspetto macroscopico, sia quello microscopico. Cioè, da una parte ci sono le grandi passioni, le grandi missioni, i grandi cavalieri, le nobili azioni, e dall'altra parte ci sono anche però quelle cose molto concrete, piccole, anche un po' meschine, tipiche dell'agire umano. Insomma, sono cavalieri che si sfidano a duello, ma poi lo fanno per un elmo, per Angelica. Se perdono l'elmo si mettono a cercare un cavallo, cioè c'è stato proprio un abbassamento ironico, come dicevamo. C'è spazio per il macrocosmo ma anche per il microcosmo, ecco. Quindi il modello è enciclopedico, ma è un'enciclopedia molto diversa da quelle del Medioevo. Il Medioevo organizzava tutta la sua raccolta di sapere enciclopedico in via gerarchica. Dal più basso al più alto, il basso e l'alto sono il livello umano e il livello divino, come sappiamo nella Divina Commedia. Ecco, qui invece no, qui i livelli si mescolano, qui non c'è più una gerarchia, non c'è un ordine, non c'è un più importante e un meno importante, ma in realtà le cose sono associate fra di loro, non con l'allegoria o con la teologia, per carità, non la teologia, ma con similitudini, associazioni di idee, una fitta trama di echi, di richiami, no? Se voi vedete, ci sono nella trama, ci sono molte storie parallele. La pazzia di Orlando e anche quella un po' di Rodomonte, no? La pazzia per amore. Pensate alla storia d'amore, una che funziona è quella fra Ruggero e Bradamante, una che non funziona, quella di Orlando e Angelica. Ci sono dei legami, delle unioni di argomenti che avvengono così per associazioni di idee, per similitudini, per caos. Nel mezzo del caos di questa foresta, di questo mondo ariostesco, ogni tanto si colgono dei nessi, ecco, ma non sono nessi ordinati in via gerarchica, sono così come si trovano per associazioni. Il nostro testo propone alcune associazioni, ecco, è un'idea, ci sono testi che ne propongono altre. Questo mi pare un po' filosofico, questa idea. Quella dei quattro elementi: acqua, terra, aria e fuoco. Leggetevi poi sul libro, mi direte cosa ne pensate. Un libro poi vi propone un paragone fra la figura di Astolfo e quella di Ariosto, che sinceramente mi pare un po' azzardato, io lo lascerei perdere. Poi io direi che abbiamo concluso per la lezione di oggi. Abbiamo detto tante cose, in particolar modo abbiamo parlato di spazio, tempo e visione del mondo dell'Orlando Furioso, e abbiamo accennato anche al perché e come questa è un'opera enciclopedica. Ora non ci resta che vedere la fortuna che questo poema ha avuto nella storia della letteratura e di leggere ancora un brano insieme, cioè quel mitico brano della pazzia di Orlando. Grazie per averci seguito, buon proseguimento, buone lezioni, a distanza o in presenza che sia.
Class, la radio è di classe.